Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. 44 anni, napoletano, Enrico Novi scrive per il quotidiano Il Garantista. Giornalista dal 1994, è iniziato con il Giornale di Napoli. Ha quindi lavorato per l'edizione campana del giornale e per la trasmissione di Rai 1, La Vita in Diretta. Dal 2003 vive a Roma, dove ha fatto parte delle redazioni politiche di Libero e dell'Indipendente. Poi è stato vice direttore di Liberal. Dal 2014 è al Garantista, giornale fondato da Piero Sansonetti, dove si occupa in particolare dei temi relativi alla politica giudiziaria.
Benvenuto agli ascoltatori da Enrico Novi per questa settimana che trascorreremo insieme con Prima Pagina, una settimana che si annuncia sicuramente molto ricca di questioni che riguardano sia la politica interna ma soprattutto i fatti dell'economia, anche dal punto di vista internazionale, che come vediamo stamattina conquistano spesso le prime pagine, i titoli più vistosi sui maggiori quotidiani italiani. E in effetti oggi è una di quelle giornate in cui è particolarmente complicato comporre una gerarchia delle notizie, anche perché, come adesso proverò a raccontarvi, le prime pagine dei giornali sono piuttosto diverse, ci sono scelte che non sono sempre coincidenti anche tra i quotidiani maggiori. E vediamo, proprio cominciando dal Corriere della Sera, che privilegia quella che probabilmente è la notizia, come dire, più forte per quanto dal punto di vista del tono dell'annuncio che viene fatto. Si tratta del report del Fondo Monetario Internazionale sulla situazione dell'Europa dal punto di vista complessivo, dell'occupazione in particolare e poi di questi problemi visti sui singoli paesi. Ecco, il Fondo Monetario Internazionale fa dei calcoli secondo i quali bisognerà aspettare 20 anni in Italia per recuperare i livelli dell'occupazione relativi alla fase precedente a questa lunga crisi. E infatti il titolo del Corriere della Sera è proprio questo: crisi, 20 anni per recuperare, i calcoli del Fondo Monetario Internazionale sul lavoro. E poi però c'è anche la risposta del governo italiano, perché per il Tesoro fisco e PIL vanno meglio del previsto, e comunque viene fatto notare dal Tesoro, dal Ministero dell'Economia, i calcoli dell'FMI non tengono conto degli effetti che avranno le riforme già messe in campo dall'attuale governo. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, che poi è una scelta che comunque ritorna anche su altre prime pagine, anche se forse non esattamente con la stessa evidenza. Vediamo per esempio la scelta che fa La Stampa, che riguarda sempre l'economia, ma prende un'altra questione e coglie un'altra vicenda che è sempre relativa appunto all'economia, ma che mette in primo piano la Cina. Il titolo d'apertura della Stampa è: il crollo cinese spaventa tutte le borse, Shanghai a meno 8,5%, Milano scivola del 3%. E poi nel catenaccio, nel sommario del titolo d'apertura della Stampa, c'è anche naturalmente la notizia del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui appunto serviranno 20 anni all'Italia per tornare ai livelli pre-crisi. E proprio sulla Stampa, poi, come vedremo tra poco, troviamo uno dei commenti più interessanti su questa questione del crollo delle borse, della borsa di Shanghai e dell'andamento dell'economia cinese, firmato da Mario De Aglio, che appunto fa un'analisi molto preoccupata e allarmata. Va detto che il tema dell'economia è scelto naturalmente anche per l'apertura, per il titolo forte del Sole 24 Ore, ma con un tono diverso da quello che troviamo sulla Stampa, perché qui invece vediamo che sì, naturalmente il titolo ci dice che il crollo di Shanghai spaventa le borse europee, però poi ad aprire la copertina del Sole 24 Ore è un commento di Fabrizio Galimberti, che vi leggerò tra poco e che, come vedrete, è meno catastrofista, è meno pessimista rispetto all'analisi fatta da De Aglio sulla Stampa. Repubblica fa una scelta diversa e va a cogliere una questione che pure invece diventa centrale per altri quotidiani, in particolare per i quotidiani come Il Messaggero e Il Tempo, che sono legati alla Capitale. Il titolo d'apertura è Roma sul baratro, lascia anche Sel, cioè il partito di Niki Vendola esce dalla maggioranza che sostiene la giunta Marino, anche se esce dalla giunta, anche se assicura il sostegno esterno. Poi Repubblica, nel terzo rigo del titolo d'apertura, ci dice sanità e battaglia, e lo fa in riferimento al decreto sui tagli agli enti locali, sul quale intanto c'è stato un impasse ieri in Parlamento con il governo, che è andato sotto diverse volte, e anche con questa notizia dei medici che sono in rivolta insieme con le regioni e che sono, si dicono contrari ai tagli. Questa è una questione che interessa molto sicuramente i cittadini, perché ha a che vedere appunto con l'assistenza sanitaria e con le riduzioni soprattutto di margini di discrezionalità lasciati ai medici del servizio sanitario regionale pubblico rispetto alle analisi da prescrivere, alle spese da sostenere. Quindi la scelta di Repubblica è interna, riguarda sia la politica rispetto alla vicenda romana, sia appunto questa questione della sanità. C'è naturalmente sulla prima pagina di Repubblica il titolo sul Fondo Monetario Internazionale, sullo stato appunto dell'andamento dell'occupazione vista dall'FMI. Ci sono poi, c'è un commento di Gustavo Zagrebelsky sull'Europa, che leggeremo tra poco e che forse è una delle cose più interessanti che troviamo sui giornali di stamattina. Vi dicevo appunto della scelta fatta da Repubblica a proposito della Capitale. È una scelta che poi diventa predominante anche appunto sul Messaggero e Il Tempo, ma nel caso del Messaggero c'è una delle cose importanti che abbiamo sui quotidiani di questa mattina, ed è una lettera del Presidente del Consiglio Matteo Renzi al giornale, al maggiore giornale della Capitale, al principale giornale della Capitale. E questa lettera di Renzi al Messaggero dà anche il titolo forte al quotidiano, che è questo: Renzi, Roma non merita questo. Il premier al Messaggero, pronti ad aiutare la Capitale, Marino dia un segnale. E poi appunto nel rigo successivo del sommario leggiamo che oggi ci sarà il rimpasto in Campidoglio, braccio di ferro sui conti, e lo strappo di Sel, di Sinistra Ecologia e Libertà, che è fuori dalla giunta. E vedremo poi la questione Roma sui quotidiani che in particolare le danno maggiore spazio. Il Tempo, come vi dicevo, fa una scelta simile, segnalando poi in particolare il defilarsi del colosso cinese BID e del magnale Chuanfu, che sembrava intenzionato a investire nell'ATAC. Questa è una questione che vedremo tra poco. E c'è poi una scelta diversa, per esempio, da parte di un quotidiano come Il Giornale, che dà il titolo forte alla vicenda invece dell'Espresso, che è accusato di calunnia, o meglio, due giornalisti dell'Espresso che hanno firmato l'articolo in cui si parla delle intercettazioni nelle quali Crocetta si sarebbe mostrato quantomeno silenzioso rispetto a frasi molto pesanti su Lucia Borsellino pronunciate dal suo medico. E qui c'è la notizia però della falsa notizia e calunnia indagati i giornalisti dell'Espresso, quindi si dà conto del fatto che viceversa il settimanale diretto da Luigi Vicinanza si trova indagato dalla Procura di Palermo, e quindi in una situazione capovolta rispetto a quella molto difficile in cui sembrava trovarsi Crocetta fino a qualche giorno fa. Questa è l'apertura del Giornale. E poi c'è un'altra questione ancora, che forse va detto conquista la prima pagina solo in un caso, ed è quello del Fatto Quotidiano. E la vicenda a cui mi riferisco è quella delle intercettazioni, o meglio del disegno di legge sul processo penale, che contiene anche delle norme relative sia alle intercettazioni sia alle cosiddette registrazioni nascoste. È il tema di cui si è parlato molto nei giorni scorsi. Il Fatto Quotidiano dà priorità a questo aspetto del dibattito parlamentare, con un titolo in cui registra le dichiarazioni raccolte dal procuratore generale di Palermo Lovoi, che dice: il bavaglio istiga all'omertà, così si penalizza il contributo dei cittadini nell'accertamento dei reati, non solo quelli di mafia ma anche quelli dei colletti bianchi. E poi c'è la notizia di oggi relativa a questa discussione sulla giustizia in corso alla Camera. Il Partito Democratico fa lo sconto e salva i giornalisti dal carcere per gli audio rubati. Quindi leggiamo sul Fatto Quotidiano in prima pagina una notizia che poi naturalmente ricorre anche negli altri giornali, che adesso proviamo un po' a raccontarvi attraverso anche qualche intervista interessante che troviamo per esempio su Repubblica, firmata da Diana Milella con il procuratore nazionale antimafia Roberti, su questa storia delle registrazioni nascoste. che in realtà restano un reato nell'emendamento, nella norma introdotta appunto all'interno del disegno sul processo penale, reato dal quale però vengono esclusi i giornalisti e vengono escluse tutte le attività svolte nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa. In realtà non cambia moltissimo rispetto alla formulazione di questa norma che era stata fatta nei giorni scorsi con un emendamento firmato dal Nuovo Centrodestra, in particolare dal deputato Alessandro Pagano. Non cambia molto, viene semplicemente precisata l'esclusione dei giornalisti dal rischio appunto di essere condannati anche a diversi anni di carcere per aver raccolto registrazioni, o meglio per aver diffuso registrazioni effettuate nei confronti di interlocutori che erano ignari del fatto che si stesse registrando la loro voce. Le registrazioni nascoste e fraudolente vengono quindi attribuite come tali soltanto ai privati che le effettuano appunto in modo fraudolento e al di fuori di esigenze relative a un processo penale, di esigenze relative cioè al diritto di difesa. Non cambia moltissimo, vedremo poi esattamente in quali termini tra poco. Partiamo allora nel leggere qualche articolo con la questione del Fondo Monetario Internazionale, con queste previsioni catastrofiche addirittura sulla possibilità di tornare a livelli occupazionali accettabili o comunque assimilabili a quelli che l'Italia ha conosciuto fino a 7-8 anni fa, fino all'esplodere della crisi tra il 2007 e il 2008. Il titolo del Corriere della Sera, vi dicevo, riporta proprio questa analisi del Fondo Monetario Internazionale. Il fatto è raccontato a pagina 2 da un articolo di Giuseppe Sarcina, il titolo è Occupazione, crescita troppo lenta, il Fondo Monetario gela Roma, ritorno ai livelli pre-crisi solamente tra 20 anni. La replica del Ministero dell'Economia: non si tiene conto delle riforme. Allora, cosa scrive Sarcina? La crescita dell'economia italiana è talmente lenta che di questo passo ci vorranno quasi 20 anni, dice il Fondo Monetario Internazionale, per ridurre il tasso di disoccupazione ai livelli pre-crisi. E il rapporto appunto che l'FMI fa sull'Eurozona e che semina, scrive Sarcina, ottimismo sulle prospettive comuni dei 19 paesi, ma è particolarmente severo con Italia e Portogallo. Poi appunto si spiega in quali termini c'è comunque in fondo una analisi fondata su un cauto ottimismo per quanto riguarda il vecchio continente, ottimismo che però si dissolve quando a un certo punto il rapporto dell'FMI prende in considerazione la questione occupazionale, in particolare per alcuni paesi. Appunto qui Sarcina scrive: le distanze si allargano ancora di più quando si guarda al lavoro, le distanze tra l'Europa e gli Stati Uniti, dove l'andamento dell'economia ha una marcia decisamente più veloce rispetto a quella del vecchio continente. Queste distanze, dice Sarcina, si allargano, il tasso di disoccupazione della zona euro è ancora superiore all'11%, mentre negli Stati Uniti è prossimo al 5%. Gli analisti dell'FMI entrano nello spessore sociale delle cifre, sottolineando come l'alta disoccupazione giovanile potrebbe danneggiare il capitale umano potenziale, portando a una generazione perduta. E poi si va un po' nel dettaglio. Si danno appunto i dati con i ritmi di crescita del PIL dei vari paesi, si dice che l'Italia emerge da 3 anni di recessione ancora in questo analisi del PIL e poi si arriva alla questione dei 20 anni. Il punto è che subito risponde il ministro dell'economia italiano, o meglio il ministero guidato da Piercarlo Padoan, che diffonde una nota ufficiale del ministero che recita così: la stima dell'FMI secondo la quale occorrerebbero 20 anni per riportare l'occupazione a livello pre-crisi è basata su una metodologia che non tiene conto delle riforme strutturali che sono state già introdotte. E questo appunto, vi dicevo, è la contestazione italiana alle previsioni piuttosto fosche o quantomeno deprimenti che il Fondo Monetario Internazionale diffonda. Questo è il fatto. Ora, come commentarlo? Ci sono varie possibilità e il Corriere della Sera ne propone una, è quella dell'articolo, del commento di Dario Di Vico, che è presentato a pagina 2, che è presentato in prima pagina e che poi troviamo a pagina 2. Leggiamo questo commento intitolato «Le lepri del Made in Italy non salvano la generazione perduta». Vediamo perché. Allora, Di Vico attacca così: «Dopo la generazione dei precari, che oggi hanno tra i 30 e i 40 anni, rischiamo dunque di produrre un fenomeno ancora più drammatico, la Lost Generation, intere classi di età destinate a restare fuori dal mercato del lavoro. A suonare l'allarme è un report dell'FMI, come abbiamo visto». Allora, che cosa ci dice Di Vico sul fatto, sulla possibile interpretazione di questo andamento dell'occupazione che potrebbe essere eccessivamente negativo da parte dell'FMI, ma che in fondo, secondo Di Vico, qualche fondamento potrebbe avercelo. Stiamo incrociando un ciclo tecnologico, scrive Di Vico, particolarmente vivace, per cui la domanda di lavoro da parte delle imprese più innovative, potrebbe non bastare a riassorbire la disoccupazione nel breve periodo. La nuova rivoluzione delle macchine, dunque, scrive Di Vico, mangia lavoro, quantomeno non lo produce in misura significativa. Aggiungiamo un'altra considerazione che sa d'amaro. Il meglio dell'impresa italiana, le multinazionali tascabili che solcano i mercati globali, sono capaci più di produrre valore che occupazione. Grazie alla ristrutturazione fatta durante la crisi, sono diventate delle autentiche lepri, veloci ma anche tanto snelle. E di conseguenza, se le imprese più innovative non sono labor intensive per garantire larga occupazione, bisogna pensare ad altro. E allora, questo altro cosa può essere? Secondo Visco, scrive Di Vico, l'ammodernamento urbanistico, la salvaguardia del territorio e del paesaggio, la valorizzazione del patrimonio culturale. Senza dubbio. Poi però Di Vico qualcosina, diciamo, se non in termini confutativi, quantomeno dialettici rispetto alle previsioni dell'FMI, la offre personalmente e fa riferimento a due settori che intanto non sono probabilmente presi in considerazione perché sono settori in cui il dato del lavoro è quello delle partite IVA, e sono la ristorazione, che però rischia un'obiettiva saturazione, e l'agricoltura, che sta invece riservando novità in attesa. E qui le dinamiche dell'impiego autonomo, insomma, ci fa capire il Corriere della Sera, potrebbero in realtà bilanciare il minor numero di posti creati dalle imprese. Questo quanto ci dice il Corriere della Sera su un tema che indiscutibilmente è fondamentale. Su questo argomento possiamo poi vedere come intanto c'è un atteggiamento un po' diverso da parte del Sole 24 Ore. Per la verità anche quello del Corriere della Sera non ci sembra assecondare in pieno le previsioni dell'FMI. E il Sole 24 Ore, con Fabrizio Galimberti, che firma un editoriale in prima pagina, in effetti è su una linea piuttosto analoga. Ci scrive Galimberti che nell'ultimo anno... Galimberti ci in realtà mette in relazione le previsioni dell'occupazione con quelle sulla Cina. Quello che volevo segnalarvi dal Sole, innanzitutto, prima di passare alla questione Cina, è che il titolo su quanto detto dall'FMI non è l'apertura del giornale, questo già lo vedevamo prima, l'apertura è sulla Cina, e il titolo sulla questione dei 20 anni che serviranno per recuperare i livelli occupazionali precedenti alla crisi viene messo di taglio centrale, quindi non con una grande evidenza, e questo ci fa intendere che in fondo da parte del Sole 24 Ore non ci sia, anche in questo caso, come vi dicevo, un'adesione incondizionata a questa lettura del Fondo Monetario Internazionale. E appunto approfittiamo del Sole per passare viceversa alla Cina, dove, vi dicevo, Fabrizio Galimberti ci scrive qualcosa relativo a questo crollo della borsa di Shanghai dell'8,5%, interpretandolo così. Nell'ultimo anno, scrive Galimberti, le autorità cinesi hanno cercato di favorire l'investimento borsistico in un quadro di modernizzazione del sistema finanziario, ma la base di partenza era molto bassa. In un mercato per sua natura prono agli eccessi, il combinato disposto degli incoraggiamenti pubblici e degli entusiasmi privati, che di solito non hanno bisogno di essere incoraggiati, ha portato a una bolla che si sta fisiologicamente sgonfiando. Ma la crescita pur rallentata dell'economia reale in Cina riposa su spinte strutturali ben più forti delle punzecchiature di un mercato azionario immaturo. E quindi l'atteggiamento della Cina è prudente, del Sole 24 Ore è prudente anche sulla questione cinese, non c'è un allarme. L'allarme invece, va detto, devo dirvi, è più sulla Stampa, dove c'è un articolo di Mario De Aglio che riguarda proprio il crollo della borsa di Shanghai, che inizia così: gli storici del futuro si interrogheranno a lungo sull'incredibile miopia dei paesi avanzati e dell'Unione Europea in particolare nel tumultuoso anno del Signore 2015, e si domanderanno perché noi europei abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla piccola Grecia, trascurando pressoché totalmente la grande Cina. L'editoriale continua a pagina 25 e fa questo tipo di analisi a un certo punto. Mario De Aglio ci dice che la caduta cinese deve impensierire l'Europa e gli Stati Uniti, non tanto per i riflessi immediati sulle esportazioni verso la Cina, che sono un importante sostegno della domanda dei prodotti italiani ed europei, ma da mesi hanno rallentato di molto la loro crescita, quanto per il segnale di possibile disgregazione dell'economia globale. L'effetto domino del rallentamento economico cinese, reso più acuto dalla caduta di borsa, potrebbe rivelarsi molto più profondo del previsto e trascinare in una pericolosa battuta d'arresto le economie del Giappone e di gran parte dei paesi del sud-est asiatico. Le trigri della crescita potrebbero finire in una dura gabbia di recessione, e questo naturalmente viene associato alla alle possibili ulteriori conseguenze sull'economia anche dell'area dei paesi occidentali. E scrive in particolare De Aglio: se il motore della crescita cinese continua a rallentare o addirittura si spegne, la prospettiva di una stagnazione secolare legata a fattori strutturali come l'invecchiamento, il carico dei debiti pubblici dei paesi ricchi, il torrente di innovazioni troppo spesso superate da altre prima di aver potuto ripagare gli innovatori, diventa più prossima. Già oggi i paesi ricchi mostrano di volersi chiudere in una specie di fortilizio economico con l'accordo TTIP tra Stati Uniti e Unione Europea, e dice De Aglio sulla stampa, e poi dice: abbandonando il progetto di un mondo che continua a crescere grazie a scambi mutualmente vantaggiosi, eliminando gradualmente la fame e la povertà estrema. E quindi La Stampa è invece il giornale che si colloca su una lettura decisamente più pessimista e preoccupata rispetto all'andamento dell'economia globale, non tanto in relazione alle previsioni sul lavoro fatte dal Fondo Monetario, ma rispetto alle influenze che la crisi il crollo della borsa cinese potrebbe portare all'economia globale. Sulle questioni internazionali di scenario relative appunto all'economia, c'è forse la cosa più interessante che vi suggerisco assolutamente di leggere, che adesso posso soltanto accennarvi in breve, ed è un articolo di Gustavo Zagrebelsky sulla Repubblica, sulla prima pagina di Repubblica, intitolato La tragedia greca, la sovranità spodestata. Scrive Zagrebelsky: si parla di fallimento dello Stato come di cosa ovvia, oggi è quasi toccato ai greci, domani chissà. È un concetto sconvolgente che contraddice le categorie del diritto pubblico formatesi intorno all'idea dello Stato. Esso poteva contrarre debiti che doveva onorare, ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non era un contraente come tutti gli altri. Incorreva sì in crisi finanziarie che lo mettevano in difficoltà, ma aveva per definizione il diritto all'ultima parola. Poteva ad esempio aumentare il prelievo fiscale, ridurre o consolidare il debito, oppure stampare carta moneta. La zecca era organo vitale dello Stato, tanto quanto l'esercito. Come tutte le costruzioni umane, anche questa poteva disintegrarsi e venire alla fine. Era il dio in terra, ma pur sempre un dio mortale, secondo l'espressione di Thomas Hobbes. E insomma, questo articolo di Zagrebelsky, che già nell'introduzione ci pare straordinariamente interessante, ci mette di fronte alla questione delle questioni dal punto di vista dell'economia globale, che è proprio quella della sovranità degli stati, della perdita di sovranità che almeno gli stati europei hanno conosciuto in questi anni, a partire dall'introduzione dell'euro, con l'impossibilità di stampare moneta e quindi di fronteggiare le crisi, le fasi congiunturali negative con il rimedio più immediato, e cioè con la svalutazione competitiva che la stessa Italia ha utilizzato così spesso in passato. E è un articolo interessante che naturalmente andrebbe letto tutto e che vi suggeriamo appunto di trovare, di leggere su Repubblica. Io approfitto un attimo, prima di passare poi invece agli argomenti di politica interna, per ricordarvi una cosa importante, cioè il fatto che potete intervenire non solo nel filo diretto che poi avremo a partire dalle 8 alla fine della rassegna stampa, ma anche con gli sms che invierete e che verranno pubblicati sul sito di Radio 3, che è www.radio3.rai.it. E quindi, insomma, vi invito intanto a intervenire con gli sms. Allora, vi dicevo, l'altra questione che predomina, almeno alcune delle prime pagine in modo netto, e comunque che si trova su tutti, sulle prime pagine di tutti i quotidiani, è quella di Roma e dello scontro che sostanzialmente è in corso e che mette di fronte Renzi e il sindaco della capitale Ignazio Marino. Vi dicevo del Messaggero, che ospita questa mattina una lettera del Presidente del Consiglio Matteo Renzi al quotidiano, e che è una lettera che si occupa proprio della questione romana. Renzi a un certo punto, in questa lettera che dà il titolo d'apertura del Messaggero e che continua a pagina 3, dice: Ignazio Marino sa che il Partito Democratico sta facendo tutti gli sforzi per dargli una mano e sa che il governo è pronto a continuare a collaborare con dedizione e tenacia. Adesso tocca a lui, alla sua squadra, cui il PD non farà mancare la forza delle proprie donne e dei propri uomini. Tocca a lui però presentare progetti credibili e concreti, dalla visione strategica fino alle buche per le strade o alla pulizia dei tombini quando piove. Da sindaco so che la qualità di una buona amministrazione si vede anche e soprattutto da questi che non sono dettagli. Decida l'amministrazione comunale su quali progetti coinvolgere i cittadini e chiamare a raccolta le istituzioni. Quindi Renzi mette in mora Marino ancora una volta, Il fatto stesso che lo faccio ancora una volta ci fa capire che la tensione, come dire, è lontana dal risolversi, perlomeno dal risolversi a favore del Presidente del Consiglio, visto che il tentativo, l'invito a Marino a prendersi le sue responsabilità, o se non è in grado di assumersele, a farsi da parte, viene avanzato dal Presidente del Consiglio ormai da più di un mese di sicuro. Tra l'altro, questo passaggio che vi ho appena letto della lettera di Matteo Renzi, c'è un riferimento, seppure indiretto, a queste iniziative come quella di Alessandro Gassman, che ha invitato i suoi concittadini a impegnarsi di persona per tenere più pulita la capitale. Fatto sta che a pagina 2 e 3 del Messaggero noi troviamo una panoramica generale sia sulla situazione molto complicata della giunta Marino con l'uscita di Sinistra Ecologia e Libertà e del mini d'impasto che dovrebbe esserci oggi, con delle ipotesi, vedete, vi posso leggere dal sommario dell'articolo di pagina 2 del Messaggero di Simone Canettieri. Le ipotesi sono Causi al bilancio e Rossi Doria alle periferie, maestro di strada Rossi Doria, che ha anche fatto parte come sottosegretario di uno degli ultimi governi. Naturalmente anche l'altro quotidiano della capitale, Il Tempo, si occupa innanzitutto della questione di Roma, della situazione difficile della giunta, qui però con un titolo originale che ci racconta una cosa diversa, ed è questa: dalla Cina con furore, tenetevi l'ATAC. I privati scappano, scrive Il Tempo in prima pagina. Si defila il colosso bid del magnate Chuan Fu, che incontrò il sindaco. Dice questo imprenditore cinese: non ci hanno pagato nemmeno il bus in prova, quindi nessun impegno di questo colosso cinese nell'azienda dei trasporti romana. Marino poi è nei guai, ci dice Il Tempo, se si sfida dalla giunta. E anche sul Tempo troviamo una cosa che è senza dubbio interessante per i lettori della capitale, ed è una lettera di un ex primo cittadino, Francesco Rutelli, quello forse a cui i romani riconoscono i meriti maggiori, per quanto molti di loro, diciamo, pur ricordando che Francesco Rutelli ha potuto operare in una fase in cui la disponibilità finanziaria per la capitale era straordinariamente elevata rispetto a quello che poi è successo in seguito, insomma, riconoscono comunque il merito di aver fatto delle opere, di aver gestito delle opere, delle trasformazioni urbane di assoluto rilievo. Francesco Rutelli firma appunto un intervento in prima pagina sul Tempo intitolato Le ragioni del collasso. Vi leggo solo le prime righe, che sono queste: caro direttore, sì, Roma è al collasso amministrativo. La nuova giunta, che dovrebbe prendere la luce nelle prossime ore, con la benedizione sembra del premier Renzi, dovrebbe avere minori ostacoli politici nel rapporto col governo e potrebbe dedicarsi a una riorganizzazione decisiva a beneficio dei romani e dei visitatori. Lei sa bene che in tutto questo periodo io non mi sono unito alle geremie di distruttive, ho cercato, quando sono stato interpellato, di dare suggerimenti concreti, non ascoltati, certo, ma doverosi, da parte di chi ha avuto l'onore di guidare per oltre 7 anni, fino al gennaio 2001, la capitale come primo sindaco eletto, finora più votato dai cittadini. E quindi poi Rutelli dice la sua, evidentemente con una posizione tutt'altro che benevola nei confronti dell'attuale sindaco Ignazio Marino. Il Tempo poi è sempre abbastanza vivace nella titolazione, anche in prima pagina, pubblica tra le altre cose una serie di foto che ritraggono varie tracce, diciamo, di immondizia non prelevata agli angoli di Roma, anche mi pare di capire in angoli del centro storico della capitale, con una battuta che dà il titolo, che è questa: Alessà, sta monnezza, aspetta a te. Alessà è evidentemente Alessandro Gassman, che viene un po' preso in giro dal direttore Gianmarco Chiocci in un corsivo che attacca così: armatevi di scopa e pulite, fa discutere l'appello a disinfettare e disinfestare la città più sporca d'Europa attraverso l'hashtag Roma sono io, lanciato dall'attore Alessandro Gassman. E poi, insomma, Gianmarco Chiocci evidentemente ha una posizione molto diversa da quella dell'attore. Questo è il tema Roma, che vi ripeto è un tema ricco di spunti, che ritorna anche su giornali come Libero. Libero secondo me dà un'interpretazione che trovo politicamente molto indovinata, ed è questa: l'incassatore Ignazio mette al tappeto l'arrogante Renzi. Io non è che sottoscriva necessariamente l'aggettivo usato nei confronti del Presidente del Consiglio, ma che in fondo in questa lite a distanza tra Renzi e il sindaco di Roma il secondo stia avendo la meglio è una cosa che francamente, di cui francamente sono convinto fin dall'inizio del match, diciamo. E nel sommario troviamo che Matteo allontana il sindaco dalla festa dell'unità, ma gli attacchi non fiaccano il chirurgo, che ora può scaricare i suoi insuccessi sul PD. E questa analisi, che è firmata da Fosca Binker, che poi è l'anagramma di Franco Bechis, che è una delle firme più importanti di Libero, del giornale diretto da Maurizio Belpietro, appunto, ci racconta un pochettino di quanto poi, nonostante le pressioni, Ignazio Marino stia resistendo, in fondo stia creando problemi più al PD che a se stesso. Tra le altre cose, devo dirvi che è la notizia legata a Renzi alla festa dell'Unità è quella di una decisione di, come dire, silenzio stampa ad hoc annunciato dal Presidente del Consiglio, che ha detto che non farà più dichiarazioni dalla festa dell'Unità, che è ancora in corso a Roma. C'è una bella foto pubblicata su Twitter dal suo portavoce Filippo Sensi, che ritrae Renzi in una partita di biliardino con Orfini e con altri alla festa dell'Unità che è in corso a Roma. E poi c'è anche una frase che Renzi ha detto talmente tardi da non essere finita sulle prime pagine dei giornali, che riguarda Denis Verdini, e che invece già sulle agenzie ha detto: Verdini non entrerà mai nel PD, e lo ha detto appunto dalla festa dell'Unità. E francamente è curioso che si debba anche precisare una cosa del genere, considerata la provenienza di Verdini, che ha tutt'altra storia politica. Insomma, è difficile immaginare che possa trovarsi in uno stesso partito insieme con gli ex comunisti, ex della Margherita. Per quanto, anche se la storia di Verdini sia una storia abbastanza non esattamente nata con Berlusconi, come invece può essere per altri esponenti del partito dell'ex presidente del Consiglio. Ci sono altri argomenti, vi dicevo, quello della sanità senza dubbio, ma prima di questo io intanto voglio segnalarvi anche titoli di prima pagina rispetto ai quali poi non possiamo andare molto oltre, ma che ci riportano un attimo alla questione del lavoro. Per esempio Avvenire fa una cosa che poi in fondo è anche abbastanza giusta, cioè titola sul Fondo Monetario Internazionale sui 20 anni per tornare ai livelli pre-crisi dell'occupazione, e lo fa con un titolo che è questo: Generazione perduta. Ed è poi proprio l'espressione usata dall'FMI. Diciamo che Avvenire sicuramente dà un po' lo slogan rispetto a quel tema, che abbiamo un attimo riaperto e che però dobbiamo richiudere subito, perché credo sia giusto dare conto della questione giustizia, di come la questione giustizia insomma è andata avanti in queste ultime ore, o meglio nella giornata di ieri, con l'emendamento che è stato presentato dal Partito Democratico in aula alla Camera, che ha aggiustato, diciamo così, la questione delle registrazioni nascoste. Questo testo, per esempio, ci dice il Corriere della Sera nel servizio dedicato all'argomento, prevede che la punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzabili nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario, o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Quindi anche del diritto di cronaca. In fondo, le altre fattispecie, cioè il diritto di difesa, l'utilizzo delle registrazioni nell'ambito di processi, erano sostanzialmente già tutelate nella versione precedente. Adesso viene precisata meglio l'impossibilità di mandare in galera i giornalisti per aver registrato di nascosto la voce di un interlocutore e averla poi diffusa. Ecco. E questo, ci dice ancora il Corriere, suggerisce al ministro della giustizia Andrea Orlando una rivendicazione sulla linea del suo partito, in particolare del suo governo, che dice secondo cui appunto non c'è alcuna volontà di colpire la stampa, dice il ministro Guardasigilli. Questo è il fatto, ma poi vediamo come intanto sulla questione c'è un'interessante intervista che troviamo su Repubblica, firmata da Liana Milella al procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che è un'intervista piuttosto tecnica, perché affronta non soltanto la questione delle intercettazioni, ma molte altre che sono contenute nel disegno di legge in cui poi appunto sono compresi queste norme su intercettazioni, registrazioni e altro. Tra l'altro questa intervista di Franco Roberti è introdotta sempre da Liana Milella con un articolo di presentazione che ci dice esattamente che cosa sta avvenendo alla Camera a questo proposito. Innanzitutto ci dice che il PD ha appunto corretto la norma blocca Iene, perché anche programmi come le Iene Striscia la Notizia potevano essere penalizzati da quella nuova dalla nuova regola introdotta, dal nuovo reato introdotto, e quindi appunto, dice Repubblica, c'è questa esplicita clausola di salvaguardia per i giornalisti, ma resta una pena importante, fino a 4 anni per chi registra fraudolentemente una conversazione privata e la usa. D'accordo lo Stato Maggiore di NCD, dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano al Vice della Giustizia Enrico Costa, al proponente Pagano. Non sono affatto d'accordo i procuratori italiani, i quali temono un effetto negativo sulle potenziali collaborazioni delle vittime di estorsione, usura, stalking, violenze sessuali. E qui in effetti noi troviamo un importante magistrato italiano, il capo, cioè il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che, ripeto, parla di molte altre cose, ma sulla questione degli ascolti fraudolenti ci dice in particolare che si tratta, che la norma comunque poi, seppure in una forma diversa, appena presentata alla Camera, è, dice Roberti, un inutile doppione, perché già esiste l'illecita interferenza nella vita delle persone, cioè il reato di illecita interferenza nella vita delle persone, intende dite. Penso soprattutto alla vittima di estorsione o d'usura che registra i colloqui col proprio aguzzino. È vero, dice ancora Roberti, che la norma la fa salva in sede giudiziaria, ma l'effetto potrebbe essere quello di un'ulteriore deterrenza per chi vorrebbe collaborare alle indagini. Ma la legge dovrebbe almeno definire il concetto di fraudolenza. Insomma, poi l'intervista a Roberti è interessante soprattutto per chi ha particolare curiosità e magari interesse anche personale per le questioni della giustizia, ma come in questo caso, poi anche su altri argomenti come la durata delle indagini e altre questioni che sono contenute nel disegno di legge, la posizione di Roberti è un po' quella di dire: guardate, le norme che regolano tutte queste fattispecie già esistono, introdurne di più severe, di più stringenti non ha senso, basta applicare quelle che già ci sono. È vero però che su questioni come la durata delle indagini, notoriamente le norme esistono, ma difficilmente poi le procure le rispettano, e difficilmente c'è qualcuno che impone ai sostituti procuratori di attenersi con rigore a quanto prevede il codice di procedura penale. E insomma, questa però è materia piuttosto specialistica. Io devo dire che poi sulla questione giustizia, ma proprio su questa modifica introdotta a proposito delle registrazioni, c'è una difesa del responsabile giustizia del PD Walter Verini, pubblicata sul quotidiano del PD L'Unità. Walter Verini scrive un articolo lungo e credo interessante, perché chiarisce molti dei passaggi che riguardano questo disegno di legge. L'articolo comincia in prima pagina, intitolato "Dal PD nessun bavaglio", inizia così: ma davvero c'è chi in buona fede può pensare che questo governo, questo Parlamento, questo gruppo parlamentare PD passino il proprio tempo cercando di limitare il potere d'indagine della magistratura, di favorire la criminalità, di impedire all'informazione di svolgere il proprio compito? Siamo sinceramente colpiti innanzitutto dal tono di certe reazioni", e si riferisce poi all'opposizione di cui parla, insomma, e poi comunque spiega le ragioni dei provvedimenti adottati, facendo anche capire che la versione iniziale del provvedimento sulle registrazioni nascoste, che ha una matrice nuovo centrodestra, ma che è stata votata dal PD, viene difesa, appunto, viene tuttora difesa dal Partito Democratico, insomma, per sua voce, per voce cioè di Walter Verini, che, vi ripeto, è capogruppo, chiedo scusa, non responsabile giustizia, ma capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera del Partito Democratico. Allora, le questioni oggi sulle prime pagine dei giornali sono davvero numerose. Credo che vada dato conto, per esempio, anche del fatto che c'è un intervento del Presidente della Repubblica Mattarella a favore dei due Marò, un intervento molto preciso, molto puntuale, in cui spiega il Presidente della Repubblica che l'Italia farà tutto il possibile per fare in modo che possano definitivamente tornare in Italia i due fucilieri di Marina, oggetto, diciamo, della lunga questione di diritto internazionale con l'India. E questa è una notizia che su tutti i giornali, che viene trattata naturalmente da un po' tutti i quirinalisti. Di argomenti poi ce ne sono molti altri. Intanto ci sono notizie di cronaca come quella relativa alla conferma della condanna per il caso di Avetrana, per il delitto di Avetrana. Proprio sul Messaggero, per esempio, troviamo un articolo piuttosto completo sulla conferma della condanna a Cosima e Sabrina Misseri, che appunto condannate all'ergastolo per il delitto, per l'uccisione della cugina di Sabrina Misseri, Sara Scazzi, 8 anni allo zio Michele. Questo articolo a pagina 13 sul Messaggero di Nino Cirillo ci racconta, per esempio, molto dettagliatamente quest'altro passaggio della vicenda processuale. E poi c'è la questione sanità. La questione sanità, che in realtà è contenuta nel decreto tagli, che, come vi dicevo, ha conosciuto dal punto di vista parlamentare un po' un impasse ieri in Senato, dove c'è mancato il numero legale diverse volte. Di questo decreto tagli si occupa, per esempio, il Fatto Quotidiano, che dà una lettura abbastanza forte del provvedimento sui medici, sulla riduzione dei margini di libertà per i medici nel prescrivere analisi. Il titolo è questo: "Sanità, una cura da troica". E poi dopo c'è anche la notizia sull'FMI, ma è proprio questo argomento sulla sanità che è interessante, è riportato da un articolo di Marco Palombi a pagina 2, intitolato così: ancora tagli alla sanità, ma dal 2010 abbiamo numeri da dopo Troica. Palazzo Chigi vuole di nuovo far cassa col servizio sanitario nazionale, eppure in salute spendiamo già molto meno di Francia e Germania, solo Grecia e altri paesi in crisi hanno sforbiciato più di noi. E quindi poi ci sono molti numeri contenuti in questo articolo di Marco Palombi che ci spiega come in fondo questa ulteriore stretta sulla sanità possa essere addirittura immotivata. E tra l'altro su questo stesso argomento interviene, c'è anche la prima pagina del Manifesto, sempre accompagnata da una titolazione piuttosto efficace, con una foto accompagnata dal titolo "Privati della salute", il gioco di parole, riguarda le regioni in rivolta contro il taglio di 10 miliardi alla sanità pubblica. I cittadini per le cure dovranno comprarsi un'assicurazione privata, e questo è il motivo per cui c'è la parola "privati" nel titolo del Manifesto. E poi dice ancora il sommario di prima pagina del Manifesto: nel mirino del governo le analisi sulla prevenzione, le visite specialistiche e le degenze ospedaliere, scontro al Senato. E poi Renzi tentato dal voto di fiducia, voto di fiducia che quasi certamente oggi ci sarà, questo sembra diventato abbastanza chiaro. L'altra notizia che conquista un titolo d'apertura di un giornale è quella sulla vicenda Crocetta, in particolare sui giornalisti dell'Espresso che sono stati indagati dalla Procura di Palermo proprio per aver pubblicato l'articolo in cui si dà conto di una presunta telefonata, di cui non si conosce in effetti, nessuno ha mai ascoltato l'audio, tra Crocetta e il suo medico personale Matteo Tutino. I cronisti dell'Espresso Piero Messina e Maurizio Zoppi, autori dell'articolo che riportava appunto la telefonata, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo e le accuse sono pesanti: calunnia e pubblicazione di notizie false, per Zoppi solo quest'ultimo reato. In realtà al centro del giallo appunto c'è la famosa frase che Tutino al telefono con il presidente della regione avrebbe detto, riferendosi a Lucia Borsellino, all'epoca assessore regionale e figlia del giudice Paolo Borsellino ucciso nel 92 dalla mafia, va fermata, fatta fuori come suo padre. E insomma qui poi c'è la questione del fatto che l'Espresso continua a dire di essere entrato in realtà in possesso di questa intercettazione, di non averla, o meglio di averla potuta ascoltare, ne assicura quindi l'esistenza. In realtà il punto è che l'intercettazione non è più possibile ascoltarla, probabilmente. La vicenda giudiziaria è piuttosto complicata, anche La Stampa se ne occupa con un articolo appunto in cui dà proprio conto delle contraddizioni contestate dalla Procura di Palermo ai giornalisti dell'Espresso. La Stampa la riprendiamo perché è poi il giornale che meglio di altri ci racconta di un fatto di cronaca davvero terribile, di cui avete sicuramente sentito parlare nei giorni scorsi, e che è l'omicidio della tabaccaia di Asti ad opera di un incensurato magazziniere di 46 anni, Pasqualino Folletto. Questo articolo a pagina 15 della Stampa, intitolato "Il vizio del gioco dietro al delitto della tabaccaia", ci racconta appunto di questi risvolti della vita dell'omicida, che potrebbero in qualche modo spiegare la tragedia nella quale poi si è venuto a trovare, i 2000 euro al mese che guadagnava, ma anche i tanti soldi che ieri nell'interrogatorio l'uomo ha ammesso di puntare alle slot machine, ai videopoker. Ogni tanto gioco alle slot, qualche 50 euro, si fa presto a perdere dei soldi, avrebbe detto al magistrato l'omicida, ma il sospetto è che puntasse forte. Quindi diciamo c'è evidentemente questo risvolto tragico, doppiamente tragico in questa vicenda dell'omicidio di Asti, appunto, che La Stampa, giornale torinese, quindi il principale giornale di tutta quella parte del paese, naturalmente riporta con grande attenzione. Ci sono molte altre cose sui giornali, ve ne segnalo una curiosa: una lite tra Marco Pannella ed Emma Bonino, di cui si occupano sia il Corriere della Sera che altri giornali, una lite in qualche modo derivata da un intervento alla intervista settimanale a Marco Pannella che Radio Radicale fa tutte le domeniche, che Nel caso dell'ultima puntata, insomma, è stata oggetto di accuse abbastanza pesanti, di polemiche abbastanza aspre del leader radicale nei confronti dell'altra grande figura del Partito Radicale. Questa vicenda la racconta per esempio Tommaso Labate in un articolo del Corriere della Sera a pagina 13 intitolato «Pannella il divorzio dalla signora Bonino», tra virgolette, così come l'ha chiamata lui, «l'ho sempre spinta io, lei dice, io fuori, ma siete scemi?» E tra l'altro dichiara nell'articolo, una frase riportata dall'articolo di Tommaso Labate: io sono iscritta a quel partito a 2.500 euro al mese, e lo ripete, 2.500 euro al mese. E insomma, queste sono solo alcune, devo dire, delle molte notizie riportate, di molti articoli interessanti che potete trovare sui giornali di questa mattina. Adesso noi ci formiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochi minuti con il filo diretto con gli ascoltatori. A tra poco.
Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.